Signore è con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Pilato disse a Gesù: «Sei tu il re dei Giudei?» Gesù rispose: «Dici questo da te, oppure altri ti hanno parlato di me?» Pilato disse: «Sono forse io giudeo? La tua gente e i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto?» Rispose Gesù: «Il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei. Ma il mio regno non è di quaggiù». Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?» Rispose Gesù: «Tu lo dici, io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce». Parola del Signore. Alleluia, alleluia, Cristo è risorto veramente, alleluia, 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 Cristo è risorto veramente, alleluia. Lode, 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 amen, alleluia, gloria al Signore sempre. Oggi è l'ultima domenica dell'anno liturgico e nell'ultima domenica la Chiesa ha istituito questa festa, la festa di Cristo Re. È nel 1925 che viene istituita questa festa, un po' anacronistica oggi. Di re non ce ne sono più, c'è qualche regina, qualche cosa, ma insomma questa regalità, questo re e regine un po' traballa, però la Chiesa la mantiene perché, come abbiamo ascoltato nella seconda lettura, significa che Gesù è l'alfa e l'omega, il principio e la fine di tutta la storia umana. In fondo noi siamo nel 2015 dopo Cristo, ci credi o non ci credi? E in questa festa la Chiesa ci fa leggere uno dei passaggi più dolorosi della vita di Gesù, e per tutti gli innamorati di Gesù è una pagina dove restiamo sgomenti, dove restiamo un po' questo processo farsa e questa grande ingiustizia che viene perpetrata nei confronti di Gesù. Andiamo per ordine. C'è questo confronto fra Gesù e Pilato. Chi è Pilato? Allora, la Palestina è sotto il dominio di Roma, 22 anni che sono sotto il dominio di Roma, c'è l'imperatore Tiberio che manda il primo procuratore, che è un certo Valerio Grato, e gli succede Ponzio Pilato. Ponzio è il suo nome, Pilato è il soprannome, da Pilum, il giavellotto, la lancia che lui tirava a tutti quelli che disobbedivano. Era un violento, un cruento, era un assassino, un uomo di potere. Questo Pilato ha creato tanto scompiglio. Per prima cosa introduce nel Tempio le immagini, quindi apriti cielo, appena si ribellavano li ammazzava. Poi prende i soldi del Tempio, i soldi dello della Chiesa, del Tempio, e costruisce l'acquedotto a Gerusalemme. Apriti cielo, lì tocchi i soldi ai preti, vedi cosa fanno, e insomma, grande, e sommossa di nuovo, soppressa nel sangue. Tanto che mandano lettere, ambasciatori da Tiberio per dire: cambia sto Pilato, non se ne può più. Pilato tra l'altro disprezzava, perché lui voleva stare a Roma, si era sposato con una figlia illegittima dell'imperatore Tiberio, Claudia Procula, quindi il suo pensiero è ritornare a Roma, tutti vogliono venire a Roma, tutti stanno a Roma, tutti, quindi anche lui voleva tornare a Roma, in questa pietraia assolata che era la Giudea, disprezzava questo popolo, tanto che lui non abitava a Gerusalemme, abitava a Cesarea, questa città sul mare, non voleva pochi contatti, però adesso si trovava a Gerusalemme perché c'era questa festa. E quando mandarono tutte queste ambascerie da Tiberio, Tiberio raccontò la storiella dell'uomo morente. C'era un uomo morente sulla strada, allora un passante preso a pietà cominciò a cacciare le mosche. E il morente dice: per carità, lasciale stare queste mosche, perché queste già hanno bevuto il mio sangue e sono lì a riposarsi. Se le mandi via, arrivano quelle nuove e mi succhio di nuovo quel po' di sangue che mi resta e muoio. Magari c'ho una possibilità di salvarmi. E Tiberio diceva: tanto ormai Pilato i soldi se li è presi, quindi tenetelo questo, perché se me ne mando un altro poi si deve fare i soldi e peggio ancora. Quindi Pilato è quest'uomo terribile, è duro, ostinato, e allora ecco che gli imbattono Gesù con questa accusa del re dei giudei. Quindi il re dei giudei era un regicidio e una pena che prevedeva la morte, doveva darla il procuratore romano perché era una lesa maestà all'impero di Roma. E Gesù, e Pilato, appena vede arrivare Gesù, cioè gli avevano descritto che era, addirittura Pilato aveva partecipato alla cattura di Gesù con un migliaio di uomini. Quando vanno ad arrestare Gesù, vanno le 200 guardie del Tempio, però va pure una parte dell'esercito di romano di Pilato. Quindi per catturare Gesù più di 1000 uomini, quest'uomo indifeso, tanto che Pilato appena: ah, sei tu il re dei giudei? Ma chi è quest'uomo? Cioè è ironico, ma insomma sei tu. E Pilato si trova davanti a Gesù e subito gli dice: ma sei tu il re dei giudei? Ma sei tu proprio? E Gesù, che è stato sempre zitto nel processo, cerca di salvare Pilato, cerca di salvarlo e dice: ma questo lo sai da te oppure te lo hanno detto? E Pilato dice: me l'hanno detto, io che sono forse giudeo. E questa è la prima introduzione a come noi prendiamo la responsabilità degli eventi. Tante volte, sì, me l'hanno detto, molte volte anch'io ho delle accuse, ma dico: hai visto tu direttamente? No, me l'hanno detto, me l'ha detto Tizio, me l'ha detto Caio, a volte danno pure i nomi. E così facciamo anche noi. La prima cosa che noi dovremmo cercare di capire è partecipare attivamente ad una notizia, ad una discussione, ad un evento e non fidarci del sentito dire, perché il sentito dire il più delle volte è parte dall'invidia, dalla gelosia, dalla credine che si ha verso una persona o verso quella determinata realtà. Quindi Gesù ci invita a prendere la responsabilità della nostra vita. Me l'ha detto Roberta, me l'ha detto Rosa. No, no, devi prendere tu la responsabilità, vai a vedere e poi decidi da te. Attenzione, perché noi possiamo decidere, dobbiamo giudicare in senso buono la realtà. Gesù ha detto: ma insomma, sapete prevedere il tempo, se domani farà bel tempo, se c'è cosa, e poi non sapete discernere, giudicare questo tempo. Quindi assumiti la responsabilità della tua vita. E Pilato rimane così, da subito vede quest'uomo indifeso, vede quest'uomo indifeso e lo vuole liberare. E c'è quella famosa frase: ma tu non sai che io ho il potere di liberarti, ho il potere di metterti in croce? E Gesù dice: tu non avresti nessun potere, perché il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno, venga il tuo regno, il regno di Dio, e noi siamo tutti invitati a predicare questo regno di Dio. Poi Gesù dice: il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei avrebbero combattuto. In effetti Pietro, se vi ricordate, ha combattuto quando stanno per arrestare Gesù, lui che era andato a fare la prima comunione con lo spadino, zacchete, gli taglia l'orecchio al vicario del vescovo di Gerusalemme, sommo sacerdote, e Gesù dice: no, non è così che tu mi puoi difendere, perché chi di spada ferisce, di spada perisce. Gesù, riconosciuto da tutte le religioni del pianeta come l'uomo della non violenza, quindi Gesù sa che per abbattere un potere, per abbattere una situazione, ci devi entrare dal di dentro e a volte devi subire la violenza più che farla. Il mio regno non è di questo mondo, e Gesù è stato chiaro anche per noi: noi a quale mondo apparteniamo? Gesù ha detto: siate nel mondo, ma non siate del mondo. In pratica ci sono due mondi che coesistono. Il primo mondo è il sistema a cui tutti noi viviamo, questo mondo visibile, questo sistema per cui Gesù non ha pregato. Attenzione, Gesù nella sua preghiera sacerdotale di Giovanni 17 dice: io non ti prego per il mondo. Non ti prego per il mondo. E preghiamo per questo potente, preghiamo per questo potente, magari si converte. Gesù non perde tempo. Io non ti prego, non prego per il mondo, ma prego per i miei, per questi che mi hai dati. Poi noi ci andiamo a imbrigliare in tanti tipi di preghiera, perché c'è questo mondo che è il sistema oppressivo, il sistema di potere che si serve delle persone e le opprime. Tutti noi facciamo esperienza un po' con la politica, un po' con la religione, un po' con la famiglia, un po' con parenti. Abbiamo tutti queste persone che vogliono dominarci, che si servono di noi. Poi c'è un altro mondo, attenzione, che Gesù è stato chiaro, dove dice: i figli di questo mondo prendono moglie e prendono marito, ma quelli che sono giudicati degni dell'altro mondo e della risurrezione dei morti non prendono moglie né marito e nemmeno possono più morire. Sono uguali agli angeli ed essendo figli della risurrezione sono figli di Dio. Tutti noi siamo figli di Dio e noi dovremmo quindi vivere questo mondo, al di là di prendere moglie e marito, bypassiamolo, viviamo ancora con i postumi del sinodo sulla famiglia, dove questa famiglia è stata idolatrata, messa al centro. Va bene così, va bene. Però Gesù un po' scende per dire: moglie e marito sono cose della natura. Quello che fa parte, l'appartenenza al mondo di Gesù, al regno di Dio, al regno di Dio che non è un regno vero e proprio, il regno di Dio è quella realtà guidata direttamente da Dio attraverso l'effusione dello Spirito. Quindi questo è il regno di Dio. Questo regno di Dio sono i figli di Dio che sono come gli angeli. Cosa fanno gli angeli? Gli angeli hanno due funzioni principali. Le due funzioni sono lodare, lode a Dio. Quindi l'angelo ha la funzione di lodare e la funzione di servire. Il tuo angelo custode è a servizio tuo, poi magari noi non lo sappiamo, lo mettiamo in pensione, lo mettiamo in cantina, quello che... ma lui, l'angelo, è lì per servirti, per aiutarti. Quindi le persone che fanno parte del regno di Dio sono persone che lodano, persone positive, persone che hanno questa lode, non soltanto lode, ma hanno proprio un linguaggio nuovo, il linguaggio, vi ricordate l'arca, la famosa arca di Noè, è il linguaggio, un linguaggio di lode, non un linguaggio di lamentele, che tu incontri queste persone come i vampiri, si attaccano qui e cominciano a succhiarti tutta l'energia, e tu quando loro hanno finito di parlare, tu sei mezzo ubriaco e ti prendi un po' di Supradin, dici: devo prendere un integratore, perché ti hanno tirato tutto e sei barcollante. Questi sono i diavoli, cioè noi gli angeli, che a volte in senso buono anche i malati, ti attirano in questa ragnatela della loro malattia. Il malato ha una divinità, la sua malattia.
e parlano sempre di questo. Tu cerchi di tirarli fuori, ma poi gira, gira, ormai la ragnatela, ti riportano di nuovo lì. Quindi questo è l'angelo. E poi persone che servono gli altri, indipendentemente dai loro meriti. Se lo merita, non se lo merita, hai bisogno, io ci sono. Questo è l'angelo che ti serve, che ti aiuta, che ti fa, indipendentemente dalla risposta che dai tu, e a volte ci sono delle delusioni, delle ferite, delle chiusure, però l'angelo, la persona angelo è quello che serve, perché fa parte di un altro mondo, non possono più morire, vivono, la loro vita è una lode continua e la loro vita è un servizio continuo. Attenzione quando diciamo di essere, e questi sono i veri figli di Dio, perché poi, dirà l'apostolo Giovanni, sono pure i figli del diavolo, che sono quelli che si lamentano sempre e che si servono di te. Quindi questa è la scelta. E sono persone poi violente, mentre il figlio di Dio è questa non violenza. Quindi Gesù ha fatto questa notazione che è importante anche per noi, per capire a che mondo apparteniamo, da che parte ci schieriamo, al di là dell'ideologia religiosa a cui facciamo parte, perché ormai non si capisce più chi è il vero cristiano discepolo di Gesù. E allora Pilato vede quest'uomo, lo vuole liberare, ma i preti ormai ce l'hanno a morte con Gesù, perché Gesù, facendo il bene, ha messo in evidenza il loro male. E fino a quando siamo tutti al buio non si vede niente, ma quando qualcuno accende una luce comincia a vedere la sporcizia che c'è in quella stanza, se poi lo metti in controluce comincia a vedere le cose che non vanno. E Gesù ha fatto questo. Com'è che noi dobbiamo denunciare il male? Facendo il bene. Se tu sei una persona che fa il bene, in automatico metti in crisi, infatti voi guardate, se voi vi comportate male, bene o male, chiudi un occhio, chiudi l'altro, ti sopporto. Se vi comportate bene, chissà perché scatenate sempre l'ira di qualcuno. È questo, perché tu accendi una luce. E Gesù che cosa ha fatto di male? Non sanno più da che parte prenderlo. Lo portano da Pilato, la cosa bella dell'ipocrisia religiosa, altro che via crucis, dell'ipocrisia religiosa. Stanno dando la morte ad un uomo, c'è scritto non uccidere. Però non entrano nella casa di Pilato, restano fuori. Perché entrando nella casa di Pilato, che era un pagano, si sarebbero contaminati e non potevano celebrare la Pasqua. Quindi stanno facendo ammazzare un uomo, però loro si mantengono puri, non entrano nella casa perché devono fare poi la festa. E quindi quando vedono che il loro uomo è titubante, e Pilato è titubante, ecco che allora gli dicono: guarda che lui si è proclamato figlio di Dio. All'udire questo Pilato ebbe paura. E che? Figlio di Dio, ma guardalo com'è combinato, tutto torturato, un grumo di sangue. Però Pilato fa parte della religione romana, dove, se questo è veramente un figlio di Dio, Roma, anche qui, se tu portavi dei soldi nel Pantheon, nel Tempietti, potevi avere un tempio, una chiesa a Roma, e di qualsiasi religione tu appartenevi, perché Roma era così aperta, ognuno poteva frequentare il loro Dio, la loro religione, i loro riti, i loro culti. Quindi credevano in questo universo di divinità, però loro erano invincibili perché Roma era figlia del dio Marte, del dio della guerra. Voi sapete che la Vestale, Rea Silvia, era sacerdotessa di Vesta nel Tempio di Roma, dove facevano il voto di castità, una specie di monache. Ma Rea Silvia era una monaca inquieta, e sto dio Marte vedeva sta bella donna, insomma, sta monaca ha fatto perdere le staffe a sto dio Marte, che vum, è sceso dal cielo, è successo il patatrac e nascono due gemelli. Lo zio Amulio, che era il prete di questa chiesa, appena visto i due gemelli li voleva ammazzare, però la serva ha visto che erano graziosi questi due bambini, e allora li mette in una cesta e li affida al Tevere. Mi sembra che questa storia l'ho sentita, o no? Mi pare. solo che il Tevere si chiamava Nilo e il bambino si chiamava Mosè, non Romolo e Remolo. Quindi la affida e va a finire dalla lupa, che non è la lupa con tutte le tette lì che voi vedete lì con tutti i bambini messi lì. La lupa, la chiamavano lupa, non so perché, vedete voi, era la moglie di questo pastore che vede sta cesta, sta lupa vede sta cesta, così dice: che sono graziosi dei bambini, e li prende, li adotta, li fa crescere lì in quest'anza del Tevere. Questi due bambini crebbero forte e fondarono Roma. Quindi i romani si credevano invincibili. Poi arrivano i cristiani, questi quattro che cominciano a predicare Gesù e il Vangelo e cosa, e i romani capiscono che è tutta una favola, e allora perdono l'invincibilità perché non ci credono più. Credici tutto quello che tu credi, anche sbagliato. Tutto quello che tu credi lo puoi realizzare. E qui i tuoi pensieri ti fanno realizzare quello che vuoi. Se tu credi, no, non me lo merito, non sono buono, e papà mi ha detto così, e la mamma mi ha detto così, e tu credi, non vai da nessuna parte. Se tu ti credi invincibile perché sei figlio, figlia del Dio della guerra, così sarà invincibile. Se non ci credi, comincia a vacillare, vacilla la tua vita. Credici, 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 credi in quello che vuoi, credici fortemente e lo realizzerai. Così funziona. E questo è stato il crollo di Roma. Però siamo ancora a Pilato. Pilato dice: ma non so qui che cosa combinare. E allora lo vedono ancora titubante, malgrado glielo ho detto che è figlio di Dio, e quindi si spaventa, ma lo vede titubante, lo vuole liberare. Allora gli danno il carico, i preti ne aggiungono un altro. Senti, se tu liberi quest'uomo non sei amico di Cesare. Oh, per carità, hanno preso il jolly. Ah, sti preti, hanno preso il jolly. Chi erano gli amici di Cesare? Pilato era un amico di Cesare. Gli amici di Cesare erano una specie di collegio cardinalizio, nel senso che era una specie di collegio dove chi faceva parte di questo club esclusivo aveva libero accesso all'imperatore. C'erano quelle persone che potevano entrare dall'imperatore senza fare nessuna anticamera, senza cosa. Era il club esclusivo. Quindi, se tu liberi quest'uomo che si fa re dei giudei, che si fa figlio di Dio, che si fa, non sei più amico di Cesare. E allora Pilato deve fare una scelta. Deve scegliere tra la carriera o Gesù. Lo vuole liberare perché sente compassione per quest'uomo così indifeso. Ha capito che i preti gliel'hanno dato per invidia e per gelosia. Però lui è anche un arrivista. Lui è un uomo di potere, lui vuole arrivare a Roma, e allora sceglie tra Gesù, la vita, e la sua povera vita di potere, sceglie la sua povera vita di potere e consegna Gesù alla morte. E questo serve anche a noi. Che cosa scegliamo? Quando noi scegliamo oltre Gesù, vi ricordo che scegliere Gesù significa scegliere la via, la verità, la vita. Perché Gesù, certe volte noi lo immaginiamo in queste figure da immaginette. Gesù è la via, la vera via. Gesù è la verità, Gesù è la vita. Tutti noi vogliamo la vita, che la vita è l'amore. E Pilato sceglie di fare la sua carriera e purtroppo coincidenza, sfortuna, praticamente succede un'altra sommossa. Lui con i samaritani la fonda nel sangue, però lì c'erano persone importanti che avevano agganci a Roma, e lui viene richiamato a Roma, deve andare a presentarsi davanti all'imperatore. Mentre sta facendo questo viaggio verso Roma, non è come adesso con questi intercity che in 2 ore siete qui, mentre sta facendo questo viaggio Tiberio muore, gli succede Caligola, e finiti tutti gli appoggi, il caro Pilato si suicida.
e quindi finisce la sua vita scegliendo, ecco questo, scegliendo se stesso. E la storia, però, ecco, ritorniamo di nuovo al processo, e su questa verità dice Gesù: io sono re, sono nato per rendere testimonianza alla verità. Che cos'è questa verità? Allora, per la filosofia greca, la verità è la scoperta dell'essenza delle cose, scoprire il segreto della vita, togliere il velo. Questo è per la filosofia. Per il mondo laico era la verità storica. Così, la verità è quello, raccontare i fatti. Ma Gesù è un giudeo, Gesù è un ebreo, e per gli ebrei la verità è la fedeltà alla parola di Dio data. Quindi Gesù non è altro che la fedeltà di Dio a questo progetto d'amore, di misericordia e di felicità che ha per noi. Quindi, quando dice io sono venuto a dare testimonianza alla verità, testimonianza alla verità, significa che Gesù è venuto a testimoniare questo amore di Dio. Dio ci ama, Dio ci vuole felici, e Gesù non è venuto a complicarci la vita, come tante volte noi pensiamo. Gesù, a volte un Gesù ci complica la vita, e questo Gesù, mentre Gesù invece ce la facilita. Gesù è venuto proprio come testimone di questa verità di Dio, che Dio ci ha creati perché noi riuscissimo a realizzare questo progetto d'amore, questo progetto di felicità. E Gesù è garante. Quando Gesù risorge dirà ai suoi shalom, e shalom significa io sono garante della tua felicità. Gesù è garante. Ecco, allora mettersi nelle mani di Gesù è proprio mettersi nelle mani della verità, della felicità, dell'amore. Questo però conclude, e concludiamo anche noi, dove Gesù qui dice: chiunque è dalla verità ascolta la mia voce. Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce. Noi possiamo ascoltare e sentire. Tutti voi mi state sentendo, io sono qui a parlare, a urlare, a sbracciarmi, tutti voi mi sentite, ma non tutti quelli che sentono ascoltano. Per ascoltare Gesù, quindi ascoltare il Vangelo, cioè ascoltare Shema, ascoltare viene da obbedire, ab audire. L'obbedienza, quando si parla di obbedienza, si parla, non è altro che ascoltare con il cuore. Ma affinché questo Vangelo che tu ascolti con il cuore, prima devi metterti dalla parte della verità. Chi è dalla verità ascolta la mia voce. Non è al contrario, ascoltando la voce di Gesù passi nella verità. No. Ecco perché i potenti non si possono mai convertire. Deve essere una scelta personale. Allora, la scelta personale, prima devi metterti dalla parte della verità. Mettersi dalla parte della verità significa mettersi dalla parte della vita, mettersi dalla parte dell'amore. Se io scelgo di essere angelo, se io scelgo di vivere nell'amore, se io scelgo di vivere la mia vita al di là di tutti sti inciuci, sti intrui, cioè scelgo la verità della mia esistenza, di quello che sono, e voglio realizzare questo progetto d'amore nella mia vita, sapendo che questa realizzazione della mia vita va oltre ogni cosa, ecco, allora il Vangelo diventerà qualche cosa di mio. Il Vangelo, quando io lo ascolto, non sarà soltanto un libro storico, ma sarà Dio che parla direttamente a me. Ecco perché dice: chiunque è dalla verità ascolta la mia voce. Allora questa sera, in questo capodanno della Chiesa, in quest'ultima domenica dell'anno liturgico, scegliamo la verità. Scegliamo di vivere nella verità. E anzitutto vivere nella verità significa accettarti per quello che sei. Io mi amo, io lo dico ogni giorno, io mi amo e mi accetto per quello che sono. Gesù ha detto: amatevi
così come io ho amato voi. Non dobbiamo soltanto amare Simone, Francesca, Alfonsa, Bianca, Filomena e cosa. E dobbiamo cominciare ad amatevi io, mi devo cominciare ad amare io. Perché se non amo me stesso, ma a chi vuoi amare? Se non ami te stesso, odierai tutti gli altri. Quindi comincia con l'amare te stesso, comincia con l'accettare il mistero che sei. Io ormai sono all'alba dei 60 anni e ancora non mi sono capito. E volete capirvi voi, e volete che io vi spiego a voi, è un po' difficilotto, cari miei. Quindi comincia con l'accettarti, accettare il mistero che sei, e da questa accettazione comincerai a vivere la verità della tua esistenza. E accettando la verità della tua esistenza comincerai a vedere che Gesù comincia a insinuarsi nelle pieghe della tua vita e farà della tua vita una vita vera e non soltanto un susseguirsi di giorni. Amen. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente.